Capisce? Mi ero rivolto alla politica già nel 2000, perché prima queste situazioni non venivano affrontate da nessuno perché spaccavano le coscienze.
Quando scrisse la lettera al presidente Ciampi.
No, guarda, sì, no, non quella lettera al presidente Ciampi, quella già del 2004. Nel 2000, dopo la prima sentenza della Corte Suprema, della Corte d'Appello di Milano, c'è stato un incontro all'Università Statale di Milano organizzato dalla Consulta e dalla Facoltà di Filosofia del Diritto, dove per la prima volta si è parlato di questi problemi e, diciamo, è uscito anche un articolo sul Repubblica a firma di Giovanni Maria Pace e di Piero Colaprico, che aveva parlato con me, che spiegava questi problemi, che queste problematiche non riguardavano solo la famiglia Englaro, riguardano tutti. Tutti ci possiamo trovare in questa situazione. Erano problematiche ineludibili e noi abbiamo detto: signori del Parlamento, signori delle istituzioni, occupateci e dateci delle risposte. E loro non si sono occupati e non hanno fatto niente. La stessa cosa poi è stata fatta nel 2004, dopo la seconda sentenza, dove praticamente loro rispondono che non possono, sono ancora perplessi, perché nella prima sentenza avevano detto che non era chiara se l'alimentazione e l'idratazione, sia dal punto di vista, diciamo, clinico e giuridico, fosse una terapia o no. Questo era stato chiarito, perché era subentrata anche la ratifica della legge di Oviedo, della convenzione di Oviedo, dove qualsiasi intervento, diciamo, perché guardi, si viene praticamente invasi in tutto, per tutto nel corpo, ha bisogno dell'autorizzazione. Quindi più di così, più di dire alla politica. Poi nel 2004, dopo questa sentenza, che loro erano ancora perplessi, abbiamo detto: per favore, nello specifico, abbiamo scritto allora al presidente, allora era Ciampi, ma il presidente del Consiglio era ed è tuttora Silvio Berlusconi, anche lui era al corrente, oltre al presidente della Camera, del Senato, al Ministro della Salute e, diciamo, al Presidente dell'Ordine dei Medici. Quindi loro erano al corrente di questo, ma non si sono mai occupati. Quindi io sono andato avanti con la magistratura, e la magistratura a un certo punto non poteva non rispondere alla richiesta di un cittadino che rivendicava le sue libertà fondamentali. È questa risposta che ha scatenato poi la politica e che si è impadronita in tutto, è veramente in una maniera molto scomposta, lo si è visto, insomma, è stato alla luce del sole quello che poi, come si è espressa la politica di fronte a questa vicenda.
Sono arrivati moltissimi sms che, glielo dico, le inviano saluti, solidarietà, sostegno, simpatia, quindi c'è sicuramente un gran seguito tra i nostri ascoltatori della sua battaglia. Alcuni le fanno delle domande più specifiche, magari qualcuna gliela leggo. E dice Gerardo, un sms di Gerardo: perché non ha mai acconsentito di pubblicare le foto di sua figlia quando era già in coma e in stato vegetativo, e invece le uniche foto che sono girate erano di lei viva, bella e sorridente. Molti hanno avanzato questa domanda pensando che in fondo sarebbe stata più semplice la battaglia se chi si opponeva alle sue richieste avesse visto davvero quali erano le condizioni di Eluana.
Questo me l'hanno chiesto in parecchi nel corso degli anni, ma siccome l'Eluana anche su questo punto si era espresso, lei aveva visto una volta David e altri in queste condizioni in televisione, ha detto: mai e poi mai, se succedesse una cosa del genere a me, di presentarmi in questa situazione. Ricordatevelo, è questo che abbiamo fatto. Per noi praticamente le indicazioni di Eluana erano un valore assoluto da rispettare. E guardi, c'è una lettera dell'Eluana del Natale del 91, quindi neanche un mese prima del suo incidente, dove gli dice: noi tre, perché era figlia unica, formiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e sull'aiuto reciproco.
Sì, la lettera che lei pubblica vorrei all'inizio del libro.
Esatto, ma quelle tre righe dicono tutto. Un nucleo molto forte basato sul rispetto e sull'aiuto reciproco. Quindi, dal momento che lei si era espressa e ci aveva dato queste indicazioni, noi non potevamo che farla rispettare. Non conoscevamo altra strada.
Certo, a me ha colpito, sono andato a leggere il testamento biologico fatto da Ignazio Marino, un politico che lei ammira, che ha anche sostenuto, e lui dice nel testamento biologico che ha scritto nel 98: io, Ignazio Marino, nomino come fiduciario l'amico Aldo, medico, che mi conosce da 20 anni, e reputo la persona più capace di decidere per me se sospendere o continuare i seguenti trattamenti: emodialisi, respirazione automatica, nutrizione, idratazione artificiali, trasfusione di sangue, farmaci, compresi gli antibiotici. A lui spetterà valutare l'eventuale utilità di terapie oggi neppure immaginabili che dovessero essere rese disponibili grazie al progresso della scienza. Ecco, quindi anche Marino, che si è battuto moltissimo contro la più piena libertà di decisione, vede alla prospettiva di una sua eventuale situazione di questo genere, senza prendere una decisione definitiva, dice: ci potrebbero essere delle novità che la scienza ci offre e vorrei che in quel momento non me la sento di prendere una decisione definitiva oggi.
Ma io ho sempre sostenuto di avere un interlocutore, cioè che mi sostituisce, come l'ho già detto, come nel caso di Luana, in contraddittorio al tutore c'è stato il curatore speciale, e il curatore speciale, che è un avvocato, Franca Alessia Di Lecco, anche lei si è resa conto di questa situazione paradossale. Non bisogna trovarci scoperti, bisogna che sin dall'inizio ci sia qualcuno che parli per questa persona e non trovarsi scoperto. E questo, la tragedia nella tragedia, è stato nel dover dar voce alle Luana. La tragedia non è di perdere una figlia, che è una cosa umana. La tragedia nella tragedia è stata questa difficoltà nel dar voce a questa persona. Quindi, per non trovarci scoperti, bisogna che sin dal primo momento ci sia una persona che dica: guardi, che dialoghi, che loro dicono, lo stato della scienza è questo, e lo stato della risposta di questa ragazza, in base ai suoi convincimenti, in base a tutto quello che ci ha indicato, sarebbero questi. E si dialoga. Quindi è questo, attraverso il dialogo, nessuno, l'ho già detto, può avere questo potere.
Abbiamo poco tempo, volevo fare una domanda che anche molti ascoltatori le fanno: il suo impegno, la sua passione a molti, e anche la condivisione grandissima che nel paese ha creato la sua battaglia, fanno attendere a molti che lei dia un seguito a questo suo impegno, in politica magari. Lei è stato anche tentato di scendere in campo nel PD come segretario regionale, ha intenzione di continuare?
Non sono stato tentato per niente. Io ho rivendicato dal momento per il cittadino Beppino Englaro. Non si può comprendere fino in fondo il potere che hanno i cittadini di rivendicare le loro libertà fondamentali e di attivarsi. Questa vicenda lo dimostra, che un cittadino qualunque, diciamo, quando si rivolge alla magistratura e la magistratura non è serva di nessun potere, le sue rivendicazioni di libertà fondamentali verranno veramente riconosciute e rispettate. Più di così non ci si può attendere. Ma sono i cittadini che si devono fare politica. Io faccio politica come cittadino, in nessun caso, e sono sceso in campo, ho preso la tessera del Partito Democratico solamente per sostenere la mozione Marino, perché ho conosciuto Marino 3 anni fa.
Ci dobbiamo fermare, signor Englaro, mi dispiace, siamo arrivati veramente agli sgoccioli della nostra trasmissione. La ringrazio per essere stato con noi. Io saluto tutti e do appuntamento a domani per un'altra puntata di Faccia a Faccia.